/ Radio Web presenta / Sport News.
Sport News, puntata di lunedì 5 maggio del 2025, ben rimasti all'ascolto cari amici e cari amiche di / Radio Web. Partiamo da un evento importante che non è nello specifico una competizione sportiva, metaforicamente lo è perché è stata una competizione elettorale, per così dire. Ci occupiamo della FISPIC, che è la Federazione degli Sport Paralimpici di Ciechi e Ipovedenti, che raccoglie le più importanti discipline, e c'è stata l'elezione del nuovo consiglio, c'è un nuovo presidente Alviti, alla vicepresidenza Sandro Di Girolamo, che negli ultimi 12 anni è stato il numero uno della federazione. Sono molto contento di riaccoglierlo a questi microfoni. Bentornato presidente Di Girolamo.
Buongiorno a tutti.
Eccoci qui, un momento che poteva arrivare, che è arrivato, ma la cosa importante, come si dice in questi casi, è garantire la continuità di un lavoro che sta portando tante discipline a crescere nel nostro paese, a confrontarsi in maniera sempre più credibile con i movimenti internazionali.
Sì, sicuramente noi portiamo avanti, come abbiamo detto, come avete detto, continuità e innovazione, perché ovviamente c'è una continuità in quello che io ho portato avanti per 12 anni e sono ben felice poi di poter collaborare con il nuovo presidente Alviti, e sicuramente anche innovazione per poter dare a tutti i nostri soci tecnologie nuove, soprattutto snellire le procedure e andare con migliorando sempre di più, e i rapporti con l'internazionale devono essere ancora più frequenti rispetto al passato.
Ecco, nessuno meglio di lei ci può raccontare, ci può introdurre il nuovo consiglio a partire dal presidente Alviti, poi parleremo prossimamente anche con lui.
Sì, allora, il presidente Alviti, poi sono entrato io, come adesso sono stato nominato vicepresidente, e poi c'è la conferma per Giovanni Palumbieri, la conferma di Santino Di Gregorio e poi le new entry con Ferretti Nanda, con Lilli Jacopo e Magdalena Hofer. Questi sono i componenti del consiglio che per i prossimi 4 anni guideranno la nostra federazione.
Che bilancio si sente personalmente di fare dei 12 anni in cui è stato il presidente della FISPIC, dato che è un lasso di tempo piuttosto ampio e soprattutto è un lasso di tempo in cui sono successe tantissime cose, con in mezzo anche la cesura dei lockdown, ma c'è stata un'enorme trasformazione dello sport paralimpico in generale.
Sì, io sono molto fiero, posso dirlo a testa alta, di aver cambiato l'andamento della federazione, perché l'ho presa in mano che era all'inizio della sua esperienza come federazione, e lottando, come ben sapete, ma con molta tenacia, con molta professionalità, e soprattutto io devo sempre ringraziare chi è attorno a me, chi è stato attorno a me, perché mi ha dato forza, mi ha dato idee, e poi le idee le siamo andate a trasformare insieme e abbiamo cambiato totalmente, diciamo, l'andamento della federazione, e soprattutto possiamo dire che oltre all'attività che abbiamo cambiato, che insomma che è migliorata, poi sono entrate nuove discipline e anche migliorata l'immagine della federazione. Adesso noi siamo conosciuti in tutto il mondo e questo è il punto, io dico che è il punto di partenza per fare ancora di più.
Ecco, qual è stato il momento più difficile di questi 12 anni di presidenza?
L'inizio è stato molto difficile perché nella scelta dei miei collaboratori, perché ovviamente io ero inesperto, perché ero atleta sicuramente, però poi prendere la direzione della presidenza della federazione non è una cosa così normale, facile. E quindi è stato l'inizio e soprattutto, come hai detto ben tu, nel lockdown è stato un periodo molto difficile, però osservando le regole con molta tenacia siamo andati avanti, perché noi siamo stati una delle poche federazioni che in quel periodo abbiamo fatto attività sempre però con rispetto delle regole, perché ovviamente insomma teniamo ai nostri soci, ai nostri atleti, alle nostre società, e devo dire che anche loro sono stati molto molto bravi e che mi hanno seguito e siamo riusciti a fare attività anche lì, però quello è stato uno dei momenti più duri della mia gestione.
Tra i risultati sportivi, quelli organizzativi e quelli di vario tipo, i successi ce ne sono stati tanti. Sì, sì. Ce n'è qualcuno in particolare, magari perché più insperato, più quasi visionario, che porta nel cuore maggiormente?
Ma sicuramente, allora, ci sono state grandi soddisfazioni con mondiali, europei e tutto quanto, ma devo dire un particolare che mi è rimasto nel cuore ed sarà uno dei miei principali obiettivi da vicepresidente, che cercherò con tutta la squadra di portare avanti, è quello di, siamo arrivati vicino, per un pelo direi, vicino a portare la squadra di calcio B1, squadra di calcio per non vedenti, a una Paralimpiadi. Questo nessuno è mai riuscito a portare in Italia il calcio B1, ma una squadra a un evento così importante. Noi siamo arrivati a un pelo, per sfortuna, purtroppo diciamo un rigore che non abbiamo realizzato, non ci ha dato questa soddisfazione, però l'emozione è stata grandissima, perché è stato fatto un lavoro con lo staff tecnico, è stato fatto un lavoro veramente con il direttore sportivo, un lavoro geniale, importante, e adesso ci stiamo riprovando. L'altro risultato molto importante quello è stato quello di, oltre alle medaglie di Costa e soprattutto Paolo Tongdong, ma l'emozione più grande è quella di aver nel quadriennio passato eravamo riusciti a portare solamente due atleti alle Paralimpiadi a Tokyo, invece in questa ne abbiamo portate ben cinque atleti alle Paralimpiadi, è una soddisfazione enorme.
Assolutamente, più che comprensibile. Allora, grazie di essere stato con noi, buon lavoro, perché il lavoro continua da vicepresidente, e ci riascoltiamo presto allora.
Grazie mille, un saluto a tutti.
Sandro Di Girolamo, grazie di essere stato con noi. Sandro Di Girolamo, per 12 anni presidente della FISPI, che adesso in questo nuovo consiglio ricopre la carica di vicepresidente. È il secondo di Alviti, che ascolteremo prestissimo. Restiamo in ambito FISPIC, che si è allargata in questi anni includendo una disciplina come il blind tennis. Ci andiamo ad occupare della tappa bolognese del campionato italiano. Abbiamo in linea, sono molto contento di portarlo all'attenzione dei nostri ascoltatori, Massimo Drei. Massimo, benvenuto.
Salve, buongiorno.
Buongiorno Massimo, grazie per la disponibilità, sappiamo che logisticamente sei in movimento,
speriamo che la linea regga.
Arriviamo. Prima di Ronco Bilaccio, Barberino e l'Appennino, la tomba delle comunicazioni.
No, sono a Faenza.
Ah, ok, allora dovremmo farcela questi minuti di chiacchierata. Allora, dicevamo Massimo, come è andata la tua tappa bolognese del campionato italiano?
Allora, io sono molto soddisfatto perché diciamo che i miei avversari solitamente insomma sono molto forti, quindi io pensavo addirittura di arrivare ultimo, per cui sono arrivato secondo.
Molto diverso.
Sono veramente contento, sì. E per la prima volta ho battuto Renzo Del Conte, che è il campione in carica, quindi con un po' di pizzico di fortuna, però sono veramente soddisfatto.
Ne hai ben donde sicuramente. Il secondo posto, certo, il secondo posto di solito, Massimo, è sempre ambivalente, perché è un risultato in assoluto di estremo prestigio, però è anche un risultato che si consegue, l'ultima partita la perdi, e quindi un pizzico di amaro resta pure. Ecco, tu come l'hai vissuto questo secondo posto?
Ma no, bene, perché comunque ho perso la finale con Berganti, che è il mio compagno di squadra, per cui mi alleno sempre con lui e so che sono poche le volte che riesco a batterlo. Io ci ho provato, però abbiamo fatto una bella prova, ma lui per ora è più forte di me. Quindi... No, sono soddisfatto.
Quindi questo è un secondo posto da godersi, da festeggiare sicuramente dalla tua prospettiva.
Sì, perché visto le premesse, ero proprio, diciamo che i miei avversari comunque rispetto a me sulla carta almeno sono più forti, però il tennis, come ci insegna, non vince sempre il più forte, quindi...
Ecco, è il miglior risultato nelle tappe del campionato italiano che ti sei portato a casa, questo secondo posto?
Per me sì, perché ho fatto l'anno scorso un altro secondo posto, poi ho fatto un terzo e poi diversi piazzamenti. Però diciamo sì, non sono mai riuscito a vincere per il momento ancora una tappa del campionato.
Però possiamo dire, specialmente dopo Bologna, che sei in avvicinamento, ecco, questo è evidente.
Sì.
Ti volevo chiedere, questa è una disciplina giovane di cui parliamo, noi siamo orgogliosi del fatto di seguirla quasi dai suoi primi vagiti e che stia prendendo comunque piede tra gli appassionati, e grazie anche all'ombrello della FISPIC e anche una buona diffusione mediatica. Tu il tennis quando l'hai incontrato e come?
Allora, io ho iniziato nel 2021, a maggio, tramite una conoscenza che mi ha parlato del brain tennis, e inizialmente ero un po' dubbioso, però alla fine sono andato a provare e diciamo che mi sono innamorato subito di certi sport, quindi non penso, invece secondo me il tennis o lo ami o non dico che lo odi, però...
Senti, per quanto riguarda intanto il calendario e i prossimi obiettivi, prossimo appuntamento quando?
Allora, il prossimo obiettivo è il 31 maggio e 1 giugno a Magnago, anche di Pordenone, e lì abbiamo l'ultima tappa, per cui lì verrà fuori il prossimo campione italiano. E poi niente, poi ci sono dei tornei in giro, so che c'è uno in Germania, mi sembra, uno in Moldavia, però no, io non partecipo perché io sono padre di due bimbi piccoli, per cui non è che posso muovermi tanto.
Benissimo.
Diciamo che l'evento più prossimo sono le finali il 31 e 1 giugno a Magnago.
E a Magnago direi che anche
la giochiamo.
Gli avversari, pure quelli titolati, sanno che adesso, diciamo, che Massimo non si affronta a cuor leggero, gliel'hai dimostrato.
No, io cerco di dare il massimo, l'importante è uscire dalla partita consapevole di aver dato tutto, poi ovvio se c'è uno più forte gli si fa i complimenti e si va avanti.
Massimo,
lo
allora
spirito deve essere questo.
Decisamente, poi i risultati arrivano in conseguenza. Noi allora siamo stati contenti di aver fatto la tua conoscenza radiofonica. Complimenti ancora per questo secondo posto. In bocca al lupo. Grazie. Per la prossima, per le finali.
Viva il lupo.
A presto.
A risentirti.
A presto. Grazie a Massimo Drei, abbiamo parlato di blind tennis e torniamo ad occuparci, perché con la primavera che avanza, si sa, l'andamento della stagione è sempre all'americana, si direbbe, con l'anno solare il baseball va così. E dopo un po' di tempo, non lo disturbavamo da troppo tempo, quindi non potevamo non tornare a collegarci con Sarvar Ghulam. Bentornato.
Grazie, buongiorno a tutti.
Buongiorno a te, caro. Allora, ci siamo. Come è cominciata questa stagione 2025 nel mondo del baseball italiano?
Anzitutto, grazie. La stagione è partita un po' abbastanza disturbata per maltempo. Sono stati un sacco di rinvii nei primi weekend, però piano piano si stanno recuperando alcune partite e intanto si stanno giocando anche quelle regolari. Sta andando bene, sono certe squadre che sono riusciti a fare la voce grossa subito, ci sono alcune che stanno un attimino riprendendo da questi rinvii, questi disturbi che sono stati all'inizio, però come al solito è un campionato molto combattuto e sta andando bene. Abbiamo già per certe squadre quinta giornata, c'è ancora qualcuno che deve recuperare, però è un bel campionato come tutti gli anni.
Partiamo dalla formula, ci sono novità quest'anno, quante partecipano, dici tutto?
No, è rimasto tutto uguale, sono sempre 11 squadre e la formula è sempre un girone unico all'italiana, poi alla fine le prime 4 andranno a fare play-off, semifinali e le finali, perciò è rimasto uguale come gli ultimi 3-4 anni.
Quindi non ci sono stati ampliamenti, perché nei mesi scorsi avevamo parlato spesso anche con Barbara Menoni e con gli altri comunque del lavoro che si sta facendo a livello di movimento per cercare nuove piazze per allargare e coprire in maniera capillare tutto il territorio nazionale.
Ci sono delle novità, però ancora non sono in grado di partecipare a un campionato, poi anche lì essendo ormai tante squadre bisogna avere una certa organizzazione, bisogna avere un certo numero di giocatori, assistenti, perché nel campionato non puoi rischiare di arrivare con 3-4 assistenti, perché ormai le regole sono abbastanza dure, se scendi in campo meno di 5 assistenti, allenatori, rischi di prendere le munizioni, non puoi avere meno di 8 giocatori per iscriverti al campionato, perché dopo succedeva che magari a una certa partita scendeva qualche squadra con 5 contatti o addirittura con 4 giocatori. Per evitare questi disguidi ormai sono un attimino arrigiditi con le regole, giustamente, cioè ci sono certi gruppi che stanno allenando però non sono ancora in grado di partecipare al campionato.
Ecco, per quanto riguarda quella che si è potuto osservare nelle primissime giornate, cioè ricordato che non tutti hanno lo stesso numero di punti, però a livello di sensazioni prestagionali, di ambizioni, tu che griglia di favorite dai per questa stagione 2025?
È abbastanza evidente, già dalle primi 4-5 incontri è già abbastanza evidente, quasi evidente prime 4. Al momento i Turco-Scagliari sono al massimo punteggio, però hanno una partita in più rispetto a noi, dovremmo essere secondi noi, sono state giocate dei recuperi in questo weekend, però ancora non è arrivata la classifica ufficiale, arriva verso l'1-2, dovremmo essere noi secondi, però abbiamo una partita a meno come Leonessa-Brescia, noi abbiamo giocato 3 vinte su 3, poi quasi tutti hanno una sconfitta, il Bologna è stato sconfitto da Hurricane e Hurricane è stato sconfitto da noi, perciò anche quelli primi favoriti hanno una sconfitta tranne noi e i Turpo-Scagliari, perciò devono, più o meno sono queste le squadre, Turpos, Bologna, Leonessa, Lampio, Hurricane per il quarto potere posto, cioè, queste 5 sono lì pronti a conquistare i primi 4 posti, poi si vedrà nelle semifinali e finali come andrà a finire.
Eh sì, perché poi lo sappiamo bene, la storia del baseball lo insegna, tra stagione regolare e fase eliminazione diretta sono tante le cose che cambiano. Certo. Tu lo sai meglio di altri, caro Sarvar, visto che la tua Leonessa Brescia spesso ha fatto degli scherzetti mica da ridere, da non favorita, ecco, immagino che l'effetto sorpresa,
sì,
ormai ve lo siate
ma
ve lo siete, sì, giocato ormai.
Però. Sì, per fortuna abbiamo sempre avuto piacere di giocare le partite, anche quelle importanti, e siamo contenti, sì.
Con quale ambizione state affrontando questa di stagione? Quali sono le novità che avete in squadra?
Allora, noi le ambizioni sono sempre quelle, siamo una bella squadra, sono convinto, poi però il baseball è sempre uno sport strano, potrebbe farti lo sgambetto chiunque, però siamo abbastanza fiduciosi, siamo una bella squadra, di sicuro lottiamo per lo scudetto, abbiamo un paio di novità, da quest'anno tesserato con noi un campione paralimpico, Onei Tapia, che ha vinto medaglia d'oro a Parigi e plurimedagliato.
È una bella storia la sua, Sarvar, ricordiamola, esatto. Perché lui nasce giocatore di baseball quando ci vedeva ancora.
Esatto, lui ha raggiunto l'Italia per il baseball, poi per l'incidente sul lavoro ha perso la vista e la sua vita ha preso tutt'altra direzione. Siamo contenti che sta tornando questa voglia di baseball e che abbia scelto di fare con la Leonessa Brescia, e per noi è un piacere, un onore, e speriamo che lui riesca a dare, sono sicuro che vista la sua voglia di fare, il suo impegno, di sicuro le darà delle grosse soddisfazioni anche nel baseball come nelle altre cose che lui ha fatto, sia sportivamente che sia in qualsiasi ambito lui sia andato, si è fatto notare, e sono sicuro che lo farà anche nel baseball per ciechi. È un grande personaggio che potrebbe dare un risalto anche all'intero movimento, non solo alla Leonessa, e di questo sono contento che lui riesca a promuovere il baseball per ciechi nel resto del mondo come lo sta facendo nell'atletica e nelle altre cose.
Eh sì, del resto stiamo parlando di un campione che è abituato anche a prendersi proprio la responsabilità della diffusione della cultura sportiva paralimpica, certo. Sa essere esempio, e immagino la gioia, specie delle ragazze e dei ragazzi più giovani che hanno la fortuna di allenarsi con uno sportivo simile.
Assolutamente, per tanti è un esempio, assolutamente ancora lui deve entrare anche nel mondo del baseball per ciechi, è un pochino diverso da dove lui era abituato, però essendo un uomo di sport, di campo, si adatta facilmente. Sono sicuro che con lui riusciremo a fare grandi cose e soprattutto aiutare il nostro mondo a diffondersi il più possibile.
E guarda, salutiamoci parlando di un altro campione della sia sul campo sia sulla divulgazione dello sport paralimpico, e saresti tu quest'altro campione, perché ci hai già raccontato quella storia meravigliosa della nazionale che hai praticamente tirato su con passione, buona volontà, fino a portarla ai mondiali. Ecco, com'è quel progetto? Magari per chi si fosse perso
progetto,
la prima puntata,
raccontiamolo di nuovo. Quel progetto sta andando molto bene, l'obiettivo è adesso, insieme a questa compagine pakistana che ho creato, abbiamo creato una fondazione del Golcechi pakistana, del quale sono presidente, l'obiettivo è diffondere il Golcechi in Pakistan. Però io sono tornato ieri sera da Budapest, dove ho gettato altre basi per un altro progetto che andrà parallelo con questo. Come nella cultura pakistana è molto meno diffuso fare lo sport tra le donne.
Sì.
E a Budapest c'è stato un torneo europeo dove io ho portato una squadra delle donne pakistane che vivono in Europa a partecipare a questo torneo, e ho giocato mezzo alle donne. Era l'unico maschio, per dare una continuità a questo progetto. E tra l'altro non è andato neanche così male, ha vinto la squadra italiana, secondo era un inglese, e addirittura siamo riusciti ad arrivare terzi battendo la squadra francese, ungherese. Non è andata male neanche questa come esperienza, è stato apprezzato molto anche questo progetto. Sono contento di aver pensato e di riuscire anche a portare in futuro avanti, insieme all'altro progetto pakistano, anche questo di promuovere lo sport tra le donne in queste culture dove è sempre meno diffuso. Sono tanti progetti e speriamo di portarli a termine, non solo iniziarli, ma di portarli a termine come abbiamo pensato.
Bello e socialmente importante, forse, anzi, senza il forse, addirittura più importante dal punto di vista sociale che non sportivo, proprio per la forza che lo sport ha di modificare anche quello che a livello sociale e politico sembra più bloccato. È un'iniziativa appassionata ma anche coraggiosa. Hai dei riscontri positivi da parte
tantissimo, sì. Tantissimo, è stato apprezzato tanto sia dall'organizzatore sia dalle squadre che hanno partecipato a queste cose. Non ho ancora presentato ufficialmente in Italia questa cosa, perché volevo fare una prova lì in Ungheria, visto che è andata bene. Adesso magari farò un resoconto anche alla federazione, anche alla nostra associazione italiana baseball ciechico vedenti, poi cercare di promuovere anche questo progetto. E di sicuro è stato molto apprezzato in Ungheria da tutti quelli che erano presenti, sia dai organizzatori, da un sacco di gente che era presente, un sacco di americani che sono in qualche modo padroni di baseball. È stato veramente apprezzato tantissimo da tutti gli allenatori, dirigenti e da tutte le istituzioni che erano presenti, hanno apprezzato veramente tanto.
E allora ancora una volta complimenti per i risultati sul campo, ma ancor più per quello che fai per la diffusione. Sarvar, grazie di essere stato con noi, ti auguriamo buona giornata e a presto.
Grazie Renzo, grazie di cuore a voi e a risentirci.
A prestissimo. Sarvar Ghulam, non solo capitano, presidente, anima della Leonessa Brescia, ma anche di questi splendidi progetti della creazione della nazionale pakistana, il paese che gli ha dato i natali, anche se Sarvar italiano d'adozione da tanti anni, la spinta allo sport femminile, particolarmente in paesi proprio come il Pakistan, dove potete ben immaginare sia in assoluto ancora una rarità, figuratevi lo sport paralimpico, e c'è sempre un enorme bisogno di personaggi carismatici, trascinanti e generosi come lo è Sarvar Ghulam, che ci ha parlato anche di Onei Tapia, un grandissimo campione nelle pedane, sui campi, ma anche proprio per la forza dell'esempio e di trascinare ragazzini e ragazzine a misurarsi con lo sport e quindi con se stessi per l'abbattimento delle barriere nel senso più ampio del termine. Questo è il bello di questo nostro spazio sportivo, che è sì competizioni, campioni, storie, chiacchierate, ma anche il messaggio che sta alla base di queste nostre trasmissioni, che attraverso testimonial di questo calibro possono andare avanti. Vanno avanti anche perché al di là del cristallo c'è il regista signor Renato, che fa sì che la trasmissione sia ad altissimo livello, e naturalmente perché ci siete voi slashers all'ascolto. Vi ringrazio di essere stati anche stamattina insieme a noi. Ci andiamo ad ascoltare tutti insieme il resto della programmazione di Slash Radio Web.
Slash Radio Web ha presentato Slash Sport News.